Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare su Italiano per Stranieri con Marco. Dunque, in questo podcast descriverò un po' alcuni piatti tipici della cucina italiana. Piatti che anche, diciamo, in casa nostra mangiamo di frequente. Ecco, dirò un po', diciamo, un po' come si preparano in linea generale, no? Poi se volete in internet potete trovare ovviamente decine di siti, no? E di video e di persone che spiegano le ricette, no? Uno molto seguito, ad esempio, è Giallo Zafferano, molto molto famoso. Bene. Darò quindi io delle ricette generali, no? Comunque, diciamo, se le seguite, no? Si possono preparare i piatti descritti. Ovviamente, essendo io lombardo, no? Abito in Lombardia, partirò da un piatto che rappresenta la mia regione. Quindi, un piatto di Milano, il risotto. Il risotto è comunque un piatto, diciamo, tipico della cucina italiana, non solo della cucina lombarda, no? La mia regione. Si mangia comunque anche in altre regioni, no? Ad esempio in Piemonte, no? Innanzitutto. Ecco, noi spesso mangiamo il risotto, sia a casa, sia quando, diciamo, andiamo al ristorante. Di solito al ristorante ordiniamo dei risotti un po', diciamo, un po' diversi dal solito, no? Ecco, per provare qualcosa di diverso, no? Da quello che mia moglie cucina a casa. Ecco, si tratta appunto di un primo piatto a base di riso cotto, no? Con brodo e mantecato, no? Attenzione, mantecare significa mescolare e aggiungere un ingrediente che migliora il sapore. Quindi di solito si tratta di burro e formaggio. Ecco, il risotto, diciamo che ha origini antiche, no? E che sono legate ovviamente alla coltivazione del riso in Italia. Il riso fu introdotto dagli arabi, no? Probabilmente in Sicilia durante il loro dominio, no? Nel Medioevo. L'Italia si rivelò subito un luogo adatto, no? Un luogo ideale per coltivare il riso, no? Grazie ovviamente al clima umido, no? E alle pianure. Il riso e divenne quindi una parte importante della cultura alimentare italiana e cominciò ad essere coltivato soprattutto nelle pianure del nord Italia. Sul mio sito potete vedere, se volete, le foto di alcune marcite, no? Che sono i campi in cui viene coltivato il riso, no? Infatti il riso cresce, diciamo, nell'acqua e quindi i campi dove è coltivato hanno bisogno, diciamo, di essere allagati. Ecco, la recente siccità in Italia ha messo a rischio in varie zone questa coltivazione, appunto per la mancanza di acqua. Ecco, la prima ricetta reale del risotto risale al 1800 circa. Ecco, questa ricetta è un piatto a base di riso soffritto nel burro, no? Con le cipolle, bagnato, diciamo, no? Poi con brodo e con zafferano. Ecco, questa ricetta è considerata la prima ricetta del risotto detto alla milanese, no? Che noi chiamiamo in realtà il risotto giallo, no? Per il colore che assume questo piatto, no? È dallo zafferano, no? Prende il colore dello zafferano. Ecco, che è uno dei più famosi e tradizionali, appunto, piatti di Milano. Ecco, altre varianti regionali del risotto sono, poi ce ne sono tanti, il risotto ai funghi, no? Ogni tanto lo mangiamo usando dei funghi essiccati, no? Che a volte un nostro amico ci regala, ecco, il risotto con i funghi, no? Ecco, poi tra le varie ricette c'è il risotto ai frutti di mare, il risotto alla zucca, che è tipico della città di Mantova, il risotto al radicchio, no? Che si fa con il radicchio rosso, no? Di Verona, e poi molti altri ovviamente. Il segreto per un buon risotto è usare un riso adatto, no? Come ad esempio l'arborio oppure il carnaroli, no? Che sono risotti che in pratica trattengono un po' i liquidi, no? E rilasciano invece l'amido, no? E rendono il piatto più cremoso, diciamo, più gustoso. Ok. Bene. Adesso vi do in breve la ricetta di questo risotto, no? Allora, all'inizio si fa soffriggere il riso con un po' di burro, per qualche minuto, diciamo, no? Poi bisogna aggiungere un po' di vino bianco. Ecco, attenzione, quando fate soffriggere il riso, ci dovete mettere anche la cipolla, dei pezzettini di cipolla. Bene, quando il vino è evaporato, si aggiunge il brodo, no? Brodo caldo, poco alla volta, e si mescola costantemente, senza smettere, no? Si mescola costantemente il riso per evitare che si attacchi alla padella, no? Ok. Alla fine della cottura, circa 15 minuti, no? Più o meno, bisogna aggiungere al risotto, no? Burro e formaggio, grana, grattugiato, no? Grattugiato, mescolando il tutto. In quella alla milanese, alla fine, qualche minuto prima, no? Si aggiunge lo zafferano. E in quello al radicchio, ovviamente, si aggiunge il radicchio a pezzettini. Il risotto va mangiato bevendo vino, mi raccomando, si gusta di più il sapore. Bene, passiamo a un altro piatto tipico della Lombardia, la polenta. La polenta è un piatto tipico comunque della cucina italiana, in particolare della cucina del Nord Italia e quindi anche della Lombardia. Ecco, si mangia, diciamo, comunque la polenta anche in altre regioni, ovviamente, no? Ecco, la polenta ha origini molto antiche e legate probabilmente alla coltivazione dei cereali in Italia. Prima dell'arrivo del mais, quello che noi chiamiamo grano turco, dall'America dopo il 1492, la polenta era fatta con farina di farro, farina di segale, di grano saraceno oppure di castagne, insomma, no? Con altre farine. Ecco, il mais, in pratica, no? Quello che si usa adesso per fare la polenta, è stato introdotto in Italia dai portoghesi, no? E si è diffuso soprattutto in Veneto, no? E nel nord Italia, dove ha trovato, diciamo, le condizioni ideali. Il mais è diventato quindi il cereale più usato per fare la polenta. No? Ecco, la tipica polenta è quindi gialla, gialla, anche se in Veneto esiste anche la polenta bianca, di solito abbinata, cioè che si mangia abbinata al baccalà, che è un pesce, o alle seppie. Bene, adesso una piccola curiosità sul nome grano turco, no? Ecco, nel nord Italia noi appunto lo chiamiamo così grano turco perché il mais è stato importato dopo la scoperta delle Americhe, ecco, è stato importato, diciamo, importato in Italia dai portoghesi, che a loro volta lo acquistavano dai turchi, no? Che però a loro volta lo avevano importato dagli spagnoli, no? E quindi dalle Americhe. Ecco, però per i portoghesi il nome è stato influenzato dal fatto che loro lo prendevano appunto dai turchi e lo chiamavano grão de turco, no? Grão de turco, grano dei turchi, che poi è diventato grano turco, quello che noi adesso usiamo come denominazione del mais, il grano turco. Bene, la polenta è diventata l'alimento di base delle classi popolari, diciamo, no? Soprattutto nelle zone montagne pianeggianti del nord Italia. La polenta, allora, dunque, si prepara facendo bollire la farina di grano turco, appunto il mais, in acqua salata, mescolando di continuo, con un mestolo, che è un attrezzo che è di solito fatto di legno, per evitare appunto la formazione di grumi, no? Di pezzi duri. Noi a casa abbiamo un mestolo elettrico, cioè un attrezzo che mescola automaticamente la polenta. Così si evita di dover mescolare a mano per quasi un'ora, che non è molto comodo. Bisogna però stare attenti, perché? Perché se non si controlla la cottura, no? A volte la polenta brucia, no? Cioè si attacca al paiolo. Quindi a volte bisogna aggiungere acqua. Infatti è molto importante rispettare la proporzione tra acqua e farina. Ecco, attenzione, il paiolo che usiamo di solito è fatto di rame. Bene. La polenta si può mangiare calda o fredda. Io la preferisco sempre calda, vabbè. Da sola, o con le uova fritte, con le uova, o accompagnata da tanti vari condimenti, carne, formaggio, funghi. Ecco, un piatto tipico che spesso si mangia nei rifugi di montagna o comunque nei ristoranti in montagna è la polenta con lo spezzatino, cioè carne di manzo fatta a pezzetti piccoli, spezzata. La polenta ha anche, diciamo, alcune varianti regionali, no? A seconda dei cereali usati e dei modi di preparazione, no? Alcune delle più famose, che io conosco, sono la polenta taragna si chiama, della Valtellina e della Val Camonica, fatta con farina di mais e grano saraceno, con burro e formaggio. È molto energetico, ovviamente, però noi la mangiamo, diciamo, abbastanza spesso. Ecco. A volte la polenta si mangia anche a fette. Si fa la polenta e poi quella che avanza, diciamo, no? Ok? Si mangia il giorno seguente. La si fa a fette non troppo sottili, e la si fa friggere, no? Con poco burro. Ok. In conclusione si può dire che la polenta è un piatto semplice, ma piuttosto nutriente, e che fa parte della cultura e della storia delle popolazioni italiane, che da secoli la consumano. Bene. E veniamo a un altro piatto. Veniamo alla pasta, che a noi piace molto. La pasta è un piatto simbolo, diciamo, no? Della cucina italiana, ma le sue origini sono molto incerte. Alcuni pensano che la pasta sia addirittura stata portata in Italia da Marco Polo. Marco Polo, quando è andato in Cina nel XIII secolo. Ma questa è forse solo una leggenda, non c'è nessuna certezza. Altri ritengono, no, pensano, che la pasta sia stata introdotta dagli arabi in Sicilia, nel IX secolo. Altri ancora ritengono che la pasta derivi da antiche pietanze a base di cereali, come il pulso o il lagan dei romani, no? O il triticum dei greci. Bene. Quello che è certo, la cosa certa, è che la pasta si diffuse rapidamente in tutta Italia, grazie, diciamo, un po' anche alla sua praticità, no? Alla sua versatilità, alla sua bontà, perché è buona, no? Ecco, come ho detto, mentre il mais usato per fare la polenta arrivò dall'America solo nel XVI secolo, no, dopo la scoperta dell'America, il grano duro, diciamo, quello appunto per fare la pasta, era già molto coltivato in Italia, no? Ok? Fino dal Medioevo, ovviamente, no? Il grano duro era ottimo, si chiama così, grano duro, quello fatto con il frumento, no? Era ottimo per fare la pasta, perché resisteva alla cottura. Dunque, la prima ricetta scritta di pasta risale forse all'anno 1154, quando probabilmente un geografo arabo descrisse una fabbrica di pasta, no? A Trabia, in Sicilia. Ecco. La prima ricetta scritta di pasta, con un sugo, risale comunque all'anno 1300, quando uno sconosciuto cuoco napoletano descrisse come fare i maccheroni con il formaggio e con il pepe. Ora la ricetta si chiama cacio e pepe, cacio e pepe. Ecco, la prima ricetta invece di pasta ripiena, no, ripiena, risale al 1400, quando un cuoco fiorentino descrisse come fare i ravioli, no? I ravioli sono un tipo di pasta praticamente ripiena di carne o di verdure, no? In pratica si fa con la pasta una specie di sacco, no? Piccolo, in cui si mette appunto quello che si chiama il ripieno, no? Ecco, noi a Natale li facciamo fatti in casa, si dice, fatti in casa, a mano, no? Non acquistati già pronti. Sono ovviamente più buoni. La pasta ormai è famosa in tutto il mondo, no? Ha moltissime varietà di forme e di condimenti. Alcune, solo alcune delle tipologie più famose sono gli spaghetti, i maccheroni, le tagliatelle, i tortellini, le lasagne, i cannelloni e molti altri, no? I condimenti più famosi sono il ragù alla bolognese, il pesto alla genovese, la carbonara romana, la matriciana laziale, il sugo all'arrabbiata e poi ce ne sono molti altri. Noi spesso facciamo una ricetta seguendo una pasta seguendo una semplicissima ricetta. Dunque, ovviamente buttiamo la pasta nell'acqua quando l'acqua bolle. L'acqua deve essere un po' abbondante. Se l'acqua è troppo poca, la pasta cuoce male, quindi tanta acqua. Poi, come condimento, usiamo semplicemente dei piccoli pomodori freschi che si chiamano ciliegini. Ciliegini perché sono piccoli e assomigliano un po' alle ciliegie. Sono piccoli, rotondi e saporiti. Ci mettiamo solo un po' di olio di oliva, tagliando in due parti i pomodori. Di solito si usano gli spaghetti, il miglior tipo di pasta, secondo me. Bene, un altro piatto, diciamo, tipico, diciamo diffuso un po' in tutta Italia, è il pollo, no? Che viene cucinato diciamo, in molti modi differenti. Di solito mia moglie lo fa alla cacciatora, si dice, no? Mettendo molte, molte verdure, carote, sedano, cipolle, funghi ovviamente e pomodori. Ne viene fuori un piatto molto saporito, che di solito si può abbinare con delle patate, diciamo, no? Il pollo si fa anche a volte al forno appunto con le patate, un tipico piatto della domenica, quando ero ragazzo io. A volte mia moglie cucina la faraona con le olive. La faraona è un uccello di allevamento, una specie di pollo, diciamo, no? Ma con la carne più saporita. Ecco, non si usa in Italia fare il pollo fritto, diciamo, no? Piuttosto noi lo cuciniamo a volte semplicemente rosolato in una padella con un po' di olio, aggiungendo poi del vino bianco, no? Per insaporire un po' la carne. Ecco. In quel caso si usano in pratica soltanto le cosce del pollo o alcune parti del pollo. Bene, per oggi mi fermo qui. Riprenderò in altri podcast questo argomento dedicato alla cucina, diciamo casalinga, un po' lombarda. Bene, grazie a tutti per l'ascolto e saluti. Ciao!